On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è in Serbia. Andiamo in Serbia perché vogliamo parlarvi di un viaggio previsto per agosto, uno dei viaggi targati Radio Popolare. È una delle mete più battute, la Serbia, nei nostri viaggi, ma a tal proposito me ne ricordo un altro, sempre in agosto, quello in Sardegna, sulle note del Dromos Festival. Anche questo lo ripetiamo da parecchi anni, è dal 2 al 10 agosto, un viaggio in Sardegna, nella zona della penisola del Sinis, Cabras, zone limitrofe, mare, spiagge bellissime, una serie di incontri che sono un po' il tratto distintivo dei nostri viaggi, ma anche l'interno della Sardegna, come il Monte Arci, non è un monte che per visitarlo bisogna avere la testa, è un monte, si chiama Monte Arci, ma è ricco di ossidiana, anche lì un museo delle storie, degli incontri, e poi la sera tanta musica, perché è un viaggio che facciamo in concomitanza del Dromos Festival. Ogni sera un concerto in location strepitose. Insomma, c'è ancora qualche posto, andate sul nostro sito e trovate tutti i dettagli. In Sardegna, ripeto, dal 2 al 10 di agosto, accompagnati dalle Mariposas, le nostre guide indigene sarde, un collettivo di ragazze che abitano del territorio e che quindi hanno tutti gli indirizzi, anche quelli che sfuggono ai turisti. Lo mismo per quanto riguarda la Serbia, lì non abbiamo le Mariposas, ma abbiamo il nostro Eugenio Berra, che vive a Belgrado e che anche quest'anno ha organizzato per il nostro viaggio una serie di incontri, musica e una serie di cene indimenticabili. Per parlarne, ovviamente, ci colleghiamo telefonicamente con Eugenio. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao Claudio, ciao a tutte e tutti.
Allora, innanzitutto, tu sei fuori casa adesso, stai giocando fuori casa perché stai andando in Bosnia giusto per incontrare un altro gruppo di viaggiatori.
Esatto, sono i AIDS e attendo i vostri ascoltatori con Matteo, che arrivano da Sarajevo, hanno fatto queste prime tre giornate in Bosnia e oggi sono con loro e domani vanno avanti da soli fino a Mostar.
Invece noi oggi parliamo del viaggio in Serbia, quindi ci spostiamo in agosto e partiamo ricordando le date.
Il viaggio è dal 9 al 16 agosto, si muove un po' tra nord e sud della Serbia.
Questo è uno dei viaggi più longevi tra quelli organizzati per gli ascoltatori di Radio Popolare. Forse tu ti ricordi quando abbiamo fatto il primo.
Primo, sì, ricordo bene, era il 2016. Era un viaggio più fluviale lungo il Danubio, poi ci siamo spostati senza fiume, e quindi con un bus che però ci porta in tanti luoghi diversi, insomma, di questo paese.
Allora, il viaggio, abbiamo detto 9 agosto, 16 agosto, beh, parte da Belgrado, per cui partiamo dalla capitale.
Sì, la capitale c'è e nella capitale facciamo sempre delle cose interessanti, concerti, camminate, qualche piccola navigazione lungo la Savan, no, nel Danubio, fino a questa piccola isola che si chiama Damegica. Andiamo a scoprire il brutalismo belgradese di Novi Beograd, incontriamo storici e insomma sono belle giornate anche nella capitale, certo.
È un po' che non organizziamo il viaggio a Istanbul, diciamo che un succedaneo potrebbe essere un quartiere Dorkol che un tempo era abitato dalla comunità turca, giusto?
Sì, purtroppo non è rimasto tanto, è rimasta una moschea che visitiamo, l'unica rimasta a Belgrado. Questa è una cosa interessante, fino a metà dell'Ottocento a Belgrado c'erano più di 30-40 moschee, oggi ne è rimasta solo una ed è quello appunto il quartiere Dorkol, dove vivevano non solo turchi ma anche sefarditi, armeni, greci e tanti altri.
Una delle peculiarità della capitale Belgrado è che esistono quartieri che sembrano scampoli di altri universi. È il caso di Zemun, in questo caso siamo nella piccola Vienna.
Sì, era l'ultimo avamposto asburgico, poi ungherese. Posto lì sul Danubio, dall'altro lato del Danubio c'erano i turchi e lì organizziamo un bellissimo concerto per piano e voce, soprano, proprio per far rivivere un po' queste atmosfere mitoleuropee di fine Ottocento, e andiamo a casa di una famiglia di musicisti che ci ospita e quindi assisteremo a questo concerto, diciamo, privato, in cui ascolteremo arie italiane, lideri tedeschi, ma anche canzoni serbe di fine Ottocento, per poi cenare con una bella zuppa di pesce di fiume cucinata dalla mamma della famiglia.
Ecco, c'erano due aspetti di cui abbiamo parlato a lungo negli spazi e nelle frequenze di Radio Popolare per quanto riguarda Belgrado. Uno era una gentrificazione che si esplicitava in particolare in un quartiere di Belgrado. Ci eravamo stati anche con gli ascoltatori a vedere il cambio di questo che era un quartiere popolare che stava diventando peggio di alcuni scampoli di Milano, ovvero grattacieli, una sorta di nuova Dubai. Quell'operazione è andata avanti?
Purtroppo sì, purtroppo la gentrificazione di questa città continua e quel quartiere è Savamala e vedi, è un altro nome che viene dalla lingua turca. Savamala significa piccola mahalla. Le mahalle erano i quartieri residenziali delle città ottomane come qua in Bosnia. E questa era la mahalla, quindi il quartiere residenziale posto lungo la Sava, lungo il fiume Sava. Sì, purtroppo lì hanno vinto i nemici, diciamo, però le battaglie vanno avanti, immagino che seguite anche dall'Italia il movimento studentesco che continua a provare a lottare per un'altra Serbia, diciamo.
Certo, un altro aspetto che avevamo esaminato anche con gli ascoltatori, in un altro viaggio, non nel viaggio quello estivo come questo di cui stiamo parlando, ma un'altra volta eravamo stati a Belgrado ed avevamo anche visto alcuni luoghi che erano frequentati dalla migrazioni. Noi spesso in Italia ovviamente parliamo dai migranti che arrivano con le barche a Lampedusa, in Sicilia o sulle coste italiane. Poi c'è però tutti invece i migranti che fanno la tratta balcanica, che hanno in Belgrado una tappa. Eravamo stati proprio a vedere dove si rifugiavano una volta arrivati a Belgrado. È ancora una presenza in città di questi cittadini?
No, quello mi ricordo perché eravamo assieme, ma erano ormai 10 anni fa, insomma, ed era un po' il picco di questa crisi, diciamo, della Balkan Route, quindi era il 2015-2016. La Serbia non è più un luogo di transito, lo è la Bosnia, dove sono in questo momento, per cui oggi l'imbuto, diciamo, è Bihać, è la zona nella Bosnia nord-occidentale al confine con la Croazia. Belgrado, poi da quando Orban nel 2016-17 fece il famoso muro tra Serbia e Ungheria, diciamo la Serbia scompare in qualche modo come luogo di transito. Ce ne sono, ma pochi, ecco.
Gledagrad, zove se Beograd. Znam za jedno ime, al ga ne spominjem. Ej, znam za jedan grad gde si večno mlad. Znam jedno srce što ga proklinje.
Radio Popolare On The Road, era Zezza, il brano si chiamava Beograd, una canzone e un artista che ci riportano negli anni drammatici della guerra in Serbia e dei bombardamenti a Belgrado. Stiamo vivendo anni drammatici, come sappiamo, in questo periodo, ma anche quelli del 99 non scherzavano. Allora, per ricordare quel periodo drammatico, abbiamo pensato di farlo attraverso una storia d'amore sbocciata 27 anni fa. Una ragazza italiana, il suo lavoro a Belgrado, un fidanzato serbo e la telefonata improvvisa dell'ambasciata: domani la NATO attacca, si torna a casa. Insomma, è la storia di un amore nato sotto le bombe.
Correva l'anno 1999 e io, giovane ragazza italiana, vivevo una bella avventura. Un anno prima avevo accettato un lavoro a Belgrado per una multinazionale che apriva il suo mercato a est. Avevo raccolto la sfida di andare a vivere da sola al di là dell'Adriatico ed ero arrivata lì con l'atteggiamento da occidentale in un paese in via di sviluppo. Con mia sorpresa mi ero ritrovata però di fronte ad un popolo forte, con una cultura solida, a tanti giovani pieni di energia. Con un inglese migliore del nostro, conoscenze informatiche all'avanguardia e la voglia di combattere un regime con proteste silenziose e manifestazioni di cui poco o nulla si sentiva parlare nelle televisioni italiane. In questo clima ho conosciuto Dejan, un ragazzo serbo della mia età che aveva silenziosamente, ma in modo determinato, protestato nelle strade. e fatto file chilometriche oltre confine fino in Ungheria, spingendo a mano le auto negli ultimi chilometri per fare rifornimento di benzina o comprare altri generi che scarseggiavano nella capitale. Dejan si era laureato con vari sacrifici, perché doveva lavorare per vivere e aiutare la famiglia, mentre io avevo potuto vivere gli anni universitari a Milano in totale spensieratezza. E aveva fotografato emozioni e disperazioni della vita di tutti i giorni di una generazione tormentata da un lato dal regime e dall'altro dall'embargo della comunità internazionale. E me ne sono innamorata. Di quel 23 marzo 1999 ricordo ogni dettaglio. La chiamata dell'ambasciata a tutti gli italiani presenti a Belgrado, la richiesta di partire con il primo aereo per l'Italia perché il giorno dopo sarebbero iniziati i bombardamenti della NATO. La mia immediata reazione fu: no, io non parto, io resto qui. I miei colleghi cercavano di farmi ragionare sulle conseguenze, anche lavorative, del mio rifiuto a partire. Passai l'intero pomeriggio con Dejan per cercare di prevedere il futuro. E fu in quel preciso momento che ci scambiammo una promessa di vita insieme. Non so perché. Non avevo mai pensato prima di allora, nella mia vita, di sposarmi e avere dei figli. In quel momento, forse forzata dagli eventi, avevo capito che cosa volevo. È così che mi sono convinta a partire, sicura che fosse soltanto un falso allarme. Impossibile che NATO e Italia bombardassero davvero una capitale europea. Ho raccolto lo stretto indispensabile da quella che era ormai la mia casa, ho preparato una valigia veloce e mi sono lasciata rimpatriare. Il 24 marzo hanno bombardato. Mi sentivo ferita. I ragazzi come Dejan volevano essere aiutati a cacciare un dittatore, ma non subire le bombe. Lo sentivo al telefono con il sottofondo dei boati. Sentivo la paura degli amici rimasti lì. Guardavo H24 in TV le immagini dei palazzi in fiamme, sventrati, in una città dove, fino al giorno prima, passeggiavo, lavoravo e sognavo. Il pensiero principale era far uscire Dejan da lì. Aveva finito il servizio militare da poco e in caso di prolungamento della guerra sarebbe stato richiamato al fronte. Non voleva fuggire in Italia, ma ho fatto di tutto per convincerlo. Mi sono attivata per procurargli un visto d'ingresso e un biglietto aereo Budapest-Roma. Il problema però era arrivare a Budapest, passare il confine senza rischiare di essere fermato e richiamato alle armi. Con qualche centinaio di marchi tedeschi che avevo lasciato in casa e uno zainetto, partì con un suo amico. Di notte attraversò in barca il fiume al confine con la Bosnia, cercando riparo in un ostello di Sarajevo. 100 marchi per dormire in una stanza con altre 30 persone, guardato con sospetto per il suo accento serbo. Da lì 3 giorni di viaggio in clandestinità per lui e di angoscia per me, riuscì a telefonarmi solo una volta, verso l'Ungheria e poi l'Italia. E finalmente arrivò a Roma. Il resto è storia. I bombardamenti durarono quasi 2 mesi. Dejan era in Italia con me. Grazie al suo inglese e alle competenze informatiche, trovò subito un lavoro. Cessate le bombe, tornammo a Belgrado per recuperare le nostre cose e salutare i suoi. L'anno dopo ci siamo sposati. Oggi uso il suo cognome con orgoglio. Sono passati 20 anni, abbiamo 3 splendide ragazze che tornano volentieri tutti gli anni a trovare i nonni serbi. E mi chiedo che cosa sarebbe successo senza quella telefonata del 23 marzo 1999.
C'è ragione che no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così, moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una...
con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più,
mai più.
Il mio nome è mai più.
Per convivere è cura, già lo so. E per questo il ponte messo è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro
vivere.
Io dico sì qua. Cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro
vivere. Il mio nome è mai più.
Il mio nome è mai più, una canzone contro le guerre, targate Liga Giova Pelù. Noi continuiamo il nostro viaggio in Serbia, ricordo il viaggio per gli ascoltatori di Radio Popolare in quel del prossimo mese di agosto. Continuiamo a sfogliare il programma di questo viaggio in compagnia di Eugenio Berra. Lasciando Belgrado, la tappa successiva è Novi Beograd.
Sì, dove appunto con una storica dell'arte andremo a indagare questo, a me piace chiamarlo modernismo jugoslavo, è diventato famoso come brutalismo, ma di brutalismo a Novi Beograd c'è poco. C'è più appunto questo grande capolavoro, secondo me, di questi ingegneri, architetti jugoslavi che negli anni 50 e 60 si inventarono una nuova città.
I viaggi di Radio Popolare hanno una duplice peculiarità. Una è quella che sono dei viaggi di turismo responsabile, quindi con questi viaggi non si finanziano le multinazionali del turismo, ma realtà locali. E dall'altra si scoprono sfaccettature che in genere sono tralasciate dal turismo tradizionale. È il caso, per esempio, di Studenica, se l'ho pronunciato giusto.
Sì, sì, l'hai pronunciato giusto, è sotto UNESCO
dall'86.
Da 40 anni, ed è un capolavoro dell'arte medievale serba. pensa che io ero lì a Studenica 20 anni fa con un docente di Venezia di storia dell'arte, e questo docente mi disse: questo è Giotto 50 anni prima di Giotto, nel senso che ci sono questi capolavori di affreschi che appunto prima di Giotto hanno rivoluzionato l'arte medievale.
Ecco, per chi non conosce i viaggi di Radio Popolare e per ora ha sentito di interessanti approfondimenti socio-politico-culturali, vado a tranquillizzarli dicendo che c'è spazio anche per l'aspetto meramente godurioso, perché per esempio abbiamo parlato di musica, ma non tralasciamo anche l'aspetto enogastronomico, perché per esempio a Gledic è una tappa molto importante anche per questo aspetto, quello enogastronomico, forse più eno che gastronomico.
Direi proprio di sì, perché andiamo a visitare l'unico presidio slow food della Serbia, che è un distillato di prugne, è la famosa Šljivovica, la rakia un po' famosa in tutti i Balcani. Questa famiglia, la famiglia Veljović, ha recuperato praticamente 20 anni fa una vecchia prugna che si chiama Crvena Ranka, e da cui appunto fanno questo distillato che è diventato poi presidio dal 2014.
Nei viaggi targati Radio Popolare si fanno sempre delle scoperte incredibili, non solo di alcolici, come ci ha appena detto Eugenio, ma anche di personaggi che hanno fatto la storia e che ingiustamente non hanno il rilievo che meriterebbero. È il caso di Ferdinando Marsili. C'è un fantasma che si aggira per Bologna. Sale nottetempo le scale dell'osservatorio astronomico sul tetto di Palazzo Poggi. Fa scricchiolare il parquet della biblioteca universitaria, dove Ermanno Olmi girò la scena madre di 100 chiodi. Apre e sfoglia senza essere visto rari manoscritti ben custoditi.
si sofferma su favolose mappe turchese del Mar Mediterraneo. Nei giorni di temporale si aggira inquieto intorno a una lapide col suo nome nella Basilica di San Domenico, un sepolcro che, a dir dei frati, contiene un cranio con una misteriosa sciabolata sopra la tempia sinistra. Su quella pietra c'è il suo nome, Luigi Ferdinando Marsili, soldato e scienziato, nato a Bologna il 10 luglio del 1658 e morto sempre a Bologna il 1 novembre 1730 dopo una vita da romanzo. Che lui fosse tornato lo si è capito qualche mese fa, quando un vulcano spento si è rimesso a borbottare in fondo al Tirreno. Un mostro sommerso, grande il doppio dell'Etna, forse il più esteso del Mediterraneo, che gli studiosi hanno chiamato Marsili in memoria dei suoi studi sugli abissi del mare. Un risveglio a orologeria che pare orchestrato apposta per celebrare quest'anno i 3 secoli dalla fondazione della sua creatura più bella, più celebre e più invisa, l'Accademia delle Scienze, la prima in Italia, che tentò di rinnovare sull'esempio dell'Académie Française e della Royal Society l'asfittico sistema universitario bolognese, una celebrazione dovuta che dopo secoli di oblio è destinata a essere sempre inadeguata rispetto all'enormità del personaggio. E c'è da chiedersi come l'Italia abbia fatto a dimenticare un uomo che allo stesso tempo è Indiana Jones e James Bond, Erwin Rommel e Guglielmo Marconi, esploratore e agente segreto, stratega e scienziato. Uno che ha viaggiato in mezza Europa al servizio di tante bandiere, raccogliendo materiali che oggi riempiono archivi di Londra, Parigi, Roma, Berlino. Un fenomeno che ha combattuto battaglie storiche, pranzato con Re Sole e Isaac Newton, affrontato 1000 temi e sempre in modo geniale. Piante, animali, funghi, rocce, fiumi, fortificazioni, frontiere, diplomazia, correnti marine, coralli, astronomia. Una quantità tale di cose che è impossibile collocarlo in una casella del sapere, non solo nella storia d'Italia, ma anche d'Europa. Chiedete a un francese chi è Marsili e risponderà, e suo collazionale, dirà, ma parbleu, Louis Ferdinand, il fondatore dell'oceanografia, il primo a misurare il mare. Fate la stessa domanda anche a un austriaco e sentirete che Air General Marsili, come il Prince Eugen, fu artefice della riscossa occidentale sugli ottomani, il soldato che dopo la pace di Karlowitz seppe disegnare i confini più solidi che l'impero asburgico avesse mai avuto. Provate con un ungherese e vi dirà Marsili, certo, è un eroe nazionale magiaro, colui che salvò da un incendio i libri di Mattia Corvino, il primo esploratore del Danubio e il primo a cartografare gli spazi tra Pannonia e Transilvania. Persino un turco saprà darvi una risposta. Ah, Marsili, lo scopritore delle correnti del Bosforo. Marsili, uno dei primi a descrivere in un trattato le qualità del caffè, la bevanda più turca che ci sia. Bene, ora provate a chiedere a un italiano chi era costui. Vi specchierete in un imbarazzante silenzio. Il buio su Marsili è uno dei santissimi misteri di questo nostro paese di santi, scienziati e navigatori. Persino a Bologna sono in pochissimi a conoscerlo e in tanti a snobbarlo. Il nostro rompeva gli equilibri nel Settecento e li rompe anche oggi, post mortem. Dimostra che in 3 secoli poco è cambiato in Italia e persino all'ombra degli asinelli. Del governo di Bologna io non intendo nulla e anche per questo è opportuno esserne lontano, scrive deluso dalla freddezza della classe dirigente verso i suoi progetti di apertura al sapere d'Oltralpe. È il suo modo di ammonire. Questa Italia che espelle i cervelli mi è incomprensibile, non sta in Europa. Nella sua sfiducia è ricambiato. I cronisti di corte lo definiscono pazzo, nottambulo, visionario. La famiglia lo disconosce per aver dilapidato in libri le sue fortune. Ecco, era un estratto da un articolo di Paolo Rumiz del 18 dicembre del 2011. Sono passati altri 15 anni, ma ancora non se lo fila assolutamente nessuno qui da noi. L'opportunità di conoscere Ferdinando Marsili ci sarà. Ci sarà perché durante il nostro viaggio in Serbia avremo un incontro proprio dedicato a questo misconosciuto italiano, apprezzato e conosciuto in tutta Europa, in mezzo mondo, ma assolutamente ignorato a casa sua, qui in Italia. Bloody, bloody border. Bloody, bloody border. Erano i Dubioza Collective, un gruppo bosniaco, qui in compagnia di Manu Chao, come era facile intuire. Ma continuiamo il nostro viaggio in Serbia in compagnia di Eugenio. sabato 15 agosto si parte in direzione di Petrovaradin, dove c'è una fortezza che merita di essere visitata.
Merita una visita, sì, era chiamata dagli austriaci la Gibilterra del Danubio, perché appunto fu anche lì avamposto asburgico contro gli ottomani. Merita una visita anche perché lì scopriremo un geografo italiano di cui nessuno sa nulla, che si chiamava Luigi Ferdinando Marsili, e che rivoluzionò un po' tutto legato al Danubio, la cartografia, e scoprì per esempio il limes romano lungo il Danubio. Fu un generale asburgico, ma anche appunto geografo, naturalista. Era un conte bolognese che va riscoperto, e lo scopriremo proprio lì a Petrovaradin.
Senti, è sempre lì però... Prima di pranzo ci vorrebbe un po' di musica, un concertino.
Sì, certo. A Novi Sad organizziamo questo bellissimo concerto di musica sefardita in una sinagoga ashkenazita, quindi uniamo, diciamo, le due correnti dell'ebraismo europeo, e appunto nella sinagoga prima di pranzo c'è questo ensemble che si chiama Shirauftila, e che recupera un po' la tradizione sefardita dei Balcani.
E questa è la musica degli Shira Utfila. La loro è una ricerca in chiave etnomusicologica che recupera appunto la tradizione della musica sefardita nei Balcani. Eugenio, chi è il frontman di questa band, degli Shira Utfila?
Il leader di questa band andava in giro, soprattutto per la Bosnia, per la Serbia, per la Macedonia, a registrare dalle vecchie donne sefardite 20 anni fa le vecchie canzoni appunto in ladino, e le canterà per noi a Novi Sad.
Ultima ma non ultima, la tappa di domenica 16 agosto, ultimo giorno, ma prima di imbarcarci per il viaggio di ritorno ci si trasferisce in un'altra località, che è Sremski Karlo, questo però te la faccio dire a te.
Sì, è Sremski Karlovci ed è un piccolo borgo vicino a Novi Sad, che è stata un po' la culla, diciamo, della cultura e spiritualità serba dell'Ottocento, nel senso che lì si trasferì per esempio il patriarcato serbo dal Kosovo, e venne fondato il primo ginnasio, e lì organizziamo tutta una giornata anche con una piccola navigazione sul Danubio.
Ecco, ricordiamo di mettere in valigia anche un costumino, perché per esempio anche qua potrebbe servire.
Esatto, servirà soprattutto in quest'ultima giornata, perché in questa navigazione danubiana, breve ma comunque bella, andremo su una piccola isola lì di fronte a Sremski Karlovci, dove possiamo fare il bagno, ci sarà un bel pranzo organizzato da un'associazione ambientalista con cui appunto parleremo anche di questioni ambientali. Sì, sarà un'ultima giornata di relax e di bagni nel Danubio.
Ecco, questi sono alcuni degli incontri che si faranno durante questo viaggio in Serbia dal 9 al 16 agosto. Come di consueto, sul sito di Radio Popolare trovate tutti i dettagli. Ci sono ancora dei posti, qualcuno c'è già iscritto, ma ci sono ancora dei posti. Il consiglio è di farlo prima possibile, in modo che così si riesce a organizzare tutto tranquillamente. Cosa dobbiamo aggiungere ancora, Eugenio?
Ma direi che abbiamo parlato tanto di tante cose diverse, e è un viaggio che rimane nel cuore per quello che posso dire. Ormai 10 anni che lo facciamo e mi sento di dire che è un viaggio che davvero rimane nel cuore dei vostri ascoltatori, per cui vi aspetto a Belgrado.
L'ultima cosa che ci chiedono è chi deve portare un cadeau alla zia Pina, che cosa può mettere in valigia quando torna?
Un tappeto della Serbia orientale, però è un pochino costoso, o altrimenti un Aivar, che è questa salsa di peperoni che piace sempre molto ed è in Italia abbastanza sconosciuta.
Grazie Eugenio, a presto.
A presto, ciao.
Salutaci ciao, gli ciao. Ascoltatori che sono lì in Bosnia, che stai per incontrare.
Adesso tra mezz'ora sono qua in attesa che arrivino, ve li saluto e vi saluto Matteo Villacci che arriva con loro.
D'accordo, ciao, grazie mille.
Ciao.
Radio Popolare on the road. Mentre un gruppo di ascoltatori sta visitando la Bosnia e avete sentito che stanno per essere raggiunti da Eugenio, noi stiamo parlando del viaggio in Serbia del prossimo agosto. Per quest'estate abbiamo in programma anche un viaggio in Romania tra Maramureș e la Transilvania. Il viaggio è dal 31 luglio al 7 agosto e poi, questa è una novità che vi diamo in anteprima, stiamo preparando per ottobre un viaggio in Polonia. Ma prima di chiudere la puntata odierna dedicata al viaggio in Serbia, siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Belgrado. È uno delle persone che incontreremo durante il viaggio in Serbia. Pronto?
Mi chiamo Radivoje Jovović, sono professore di scienze politiche qua in Serbia.
Professore, prima quando abbiamo parlato di Belgrado, ovviamente abbiamo parlato anche della guerra che ha visto anche noi italiani corresponsabili. Ecco, quello che è successo in una città come Belgrado è una ferita che non si è ancora rimarginata. Gli abitanti di Belgrado ce l'hanno ancora in testa quello che è successo.
Questa storia nostra è nata nel tempo di crescita nazionalista, di regime di Slobodan Milosevic, però anche le forze grandi, globali, hanno utilizzato questa situazione e il bombardamento di NATO è una delle storie molto gravi della nostra società. Infatti la nostra società non è mai sopravvissuto questo episodio, non abbiamo le conseguenze di questa parte di storia e ancora fa degli ostacoli della democratizzazione della nostra società.
Certo, ascolta, i nostri giornali hanno parlato, non tanto, sì, però ogni tanto hanno parlato di questi movimenti popolari nelle piazze di Belgrado e in tutta la Serbia. Poi con tutto quello che sta succedendo nel mondo è finito a pagina 15, 16, 17 dei giornali. Però approfittiamo della tua presenza per chiederti: c'è ancora questo movimento nelle piazze e non solo nelle piazze in Serbia?
Sì, il movimento studentesco in frattempo è evoluto in una forza politica. Finora si è presentato infatti con proprie liste elettorali in diverse elezioni locali, riuscendo persino a conquistare lo stesso numero di seggi della coalizione di Aleksandar Vučić, della coalizione fascistoide di Aleksandar Vučić. In realtà il movimento studentesco avrebbe già vinto in più occasioni se non ci fossero state una repressione e come si dice, brogli elettorali.
Brogli elettorali, sì.
Sì, tantissimi elettorali. E il movimento studentesco si basa su posizioni ampie, tipo catch-all, poiché nessuna singola ideologia è sufficiente da sola per sconfiggere un regime autocratico. Gli obiettivi principali del movimento sono la liberazione dei media, delle istituzioni, dello spazio politico democratico e dello Stato di diritto, e anche la responsabilità per le vittime del regime e la lustrazione. Il movimento comunica prevalentemente in un modo fresco e moderno, e tantissimi studenti, tantissimi professori e gli altri cittadini sono stati infatti le vittime della repressione del potere di Aleksandar Vučić. E inoltre il movimento studentesco non desidera il potere in sé, ma un cambiamento radicale sociale. E per tutte queste ragioni il movimento è molto attraente sul punto di vista politicamente, sul punto di vista politico. E le proteste anche continuano, anche se in misura più minore rispetto a prima, ma l'obiettivo del movimento è la vittoria alle elezioni. Il regime di Aleksandar Vučić tuttavia non ha paura di indire queste elezioni. Ma il nostro slogan, al quale anch'io appartengo, è: gli studenti vincono. E vinceremo alla fine.
Gli studenti vincono e vinceranno. Ne approfitto della tua disponibilità ancora per una domanda. Nel viaggio che faremo, sì, con gli ascoltatori in Serbia, andremo in una regione, la Vojvodina, che è una regione multietnica. Vorrei che tu ci dicessi qualcosa di questo pezzo di Serbia.
Sì, io vivo, abito e anche respiro la Vojvodina, diciamolo così. Vojvodina è come una regione multietnica nel tempo della monarchia degli Habsburg. Ci furono insediati pianificatamente diversi popoli: serbi, ungheresi, slovacchi, romeni, ruteni, tedeschi, croati, montenegrini e altri. In un periodo di tempo Vojvodina era chiamata l'Europa in miniatura. Nel periodo della Jugoslavia socialista c'era l'autonomia della Vojvodina, c'era l'uso ufficiale di 6 lingue, un sistema sviluppato di media nelle lingue delle minoranze. C'era un vero multiculturalismo, ma anche l'interculturalismo, che facevano allora parte di una più ampia idea di uguaglianza sociale e di spazio pubblico condiviso. Però dagli anni 90, con la dissoluzione delle guerre e la crescita del nazionalismo serbo, ma poi gli altri nazionalismi, questo modello è entrato in una crisi molto molto profonda. Numerose comunità nazionali che sono state prive di un legame con una forza politica di sinistra e civica si sono chiuse. E al posto di un multiculturalismo interattivo e solidale si è sviluppato un modello segregativo. In questo contesto è cominciato a nascere un modello di business etnico, una parte delle istituzioni minoritarie hanno iniziato a funzionare come spazio per riproduzione di interessi finanziari e identitari via la continua rappresentazione della comunità come minacciata o isolata. E le questioni di classe e la solidarietà civica sono state spinte sfortunatamente in secondo piano. Però, alla fine, nonostante questi processi, Vojvodina rimane ancora oggi uno dei pochi spazi della regione con una forte, fortissima esperienza di convivenza quotidiana tra comunità diverse, multilinguismo e scambio culturale. Pur la mia opinione, il futuro della Vojvodina dipenderà dal fatto che rinasca una nuova forza politica di sinistra abbastanza potente di cambiare queste cose. Per gli ultimi 35 anni non abbiamo avuto una vera forza politica di sinistra e la Serbia e la Vojvodina serve una.
E allora noi riprenderemo questo discorso che abbiamo solo accennato quando ci incontreremo ad agosto durante il viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare. Per ora grazie mille, ci vediamo ad agosto.
Grazie, grazie a te e agli tutti che ascoltano. Grazie, grazie mille. Ci vediamo.
Per oggi On The Road si ferma qui. Io vi ricordo che oltre al viaggio in Serbia e in Romania in agosto per i cultori dei Balcani, abbiamo anche un viaggio in Sardegna. Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione e trovate tutti i dettagli sul sito di Radio Popolare. Claudio Costone vi saluta, vi augura buona domenica e vi dà appuntamento fra una settimana con un altro viaggio. Vi lascio in compagnia di Aileen Rose e del suo Will the Wolf Survive. Alla prossima! Standing in the pouring rain, all alone in a world that's changed. Running scared now, forced to hide in a land where he once stood with pride. But he'll find his way by the morning light.